Buonasera, vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Napoletano e se possibile sulla questione avere anche un parere del professore Ronzitti. Lei ha parlato della difficoltà di instaurare un regime di libero scambio tra due sponde del Mediterraneo che hanno dei livelli di sviluppo economico, di godimento di diritti, di legislazione molto abbastanza squilibrati a seconda delle aree. A questo proposito ritengo significativa, mi ha particolarmente colpito nel documento presentato dal PSE sul futuro delle relazioni mediterranee la proposta di integrare delle clausole sociali negli accordi commerciali che vengono stipulati con i paesi del Mediterraneo. Mi chiedevo però se questo meccanismo di tipo giuridico possa essere compatibile sia con il diritto comunitario in relazione ad accordi commerciali stipulati con paesi diversi da quelli mediterranei, sia anche e soprattutto con le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è il foro internazionale all'interno del quale si è molto parlato di inserire queste clausole economiche e sociali anche in relazione alla legislazione statunitense. Vorrei capire se ci sono delle problematiche a livello giuridico e se nel caso in cui ci fossero non sarebbe più efficace, più auspicabile fare pressione a livello politico su questi paesi affinché ratifichino oppure attuino nelle loro legislazioni interne le convenzioni internazionali o comunque le varie risoluzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Grazie.
Grazie, vi sono altre domande? Prego.
Buongiorno, io avevo due domande di opinione. La prima si ricollega anche all'intervento di questa mattina del professor Pocar. E anzi, è un peccato che non sia qua perché magari sarebbe stato bello sentire il confronto con il dottor Misseroli, che mi pare che su certi aspetti abbia delle opinioni diverse. E riguarda il fatto che stamattina si diceva che la definizione di una politica estera comune sarebbe stata, diciamo così, meglio presa prima dell'allargamento, dell'ultimo allargamento, diciamo così, ai paesi dell'est. Ecco. Questo però, proprio l'allargamento, rappresenta uno degli atti principali di politica estera effettiva, come diceva anche lei giustamente prima, degli ultimi anni, nel senso che dal punto di vista dei criteri di Copenaghen, in realtà soprattutto gli ultimi due entrati, cioè Romania e Bulgaria, non rispettano appunto questi criteri e quindi in realtà l'allargamento è stato nella fattispecie un atto di politica estera. Ecco, in questa ottica non si può quindi dire, cioè a me sembrerebbe che l'allargamento invece che bloccare in qualche modo la definizione di una politica estera comune abbia rappresentato comunque un suo sviluppo, un aspetto di questa stessa politica estera e che la cooperazione rafforzata che viene prevista da Nizza, dal trattato di Nizza in quest'ambito sia, diciamo così, l'unica possibilità effettiva di giungere a una politica estera, anche visto il fatto che appunto i paesi nuovi entrati erano, diciamo così, più orientati verso gli Stati Uniti e la NATO, invece in seguito all'ingresso nell'Unione Europea comunque stanno accettando e hanno accettato cose che vanno nella direzione di un amalgama, diciamo così, più appunto con gli altri paesi della vecchia Europa, diciamo, in qualche modo. Ecco, e quindi appunto volevo sentire la sua opinione se effettivamente la cooperazione rafforzata, come a me sembrerebbe, invece non sia un aspetto positivo, perché visto che comunque la Gran Bretagna avrebbe posto, diciamo così, dei problemi, e il fatto che siano entrati nuovi paesi secondo me può aiutare e non invece diciamo così, bloccare ulteriormente l'evoluzione di una politica estera. La seconda domanda è in riferimento invece alla nozione di Europa potenza civile che citava lei prima, e volevo chiedere qual è secondo lei la reale possibilità che, visto il fatto che appunto nella politica estera dell'Unione vera e propria non c'è, comunque visto il fatto che manca un vero e proprio esercito anche a ragione, diciamo, anche per ragioni storiche, quindi per il fatto che l'Unione Europea ha sempre fatto affidamento sulla NATO e quindi, diciamo così, sugli Stati Uniti dal secondo dopoguerra in poi per la difesa, qual è l'effettiva possibilità che l'azione dell'Unione, diciamo così, si distacchi un po' da quei meccanismi consolidato ormai di rapporti di potenza, e quindi l'Unione faccia politica estera attraverso la politica commerciale, una politica un po' più decisa, diciamo, per il rispetto dei diritti dell'uomo, e comunque attraverso le vie non, diciamo così, non più praticate, ecco, della politica estera.
Grazie, prego.
Buonasera, io volevo chiedere, secondo appunto la dottoressa Napoletano, il ruolo quindi dell'Unione per il Mediterraneo come risorsa quindi per la PESC, per la politica estera e sicurezza comune, e soprattutto riferendosi ad esempio, ora mi viene il caso, dell'immigrazione clandestina, quindi come contrastare questo fenomeno e quindi che risorsa appunto può costituire l'Unione per il Mediterraneo in questo senso.
Grazie. Altre domande? Abbiamo un uomo che parla.
Primo.
Eccezionale, bravo.
Buonasera. La mia domanda è per l'onorevole Napoletano. Volevo chiedere principalmente quali possono essere gli effetti sul dialogo euro-mediterraneo del recente accordo firmato tra Italia e Libia per il risarcimento dei danni coloniali, e soprattutto se lei considera plausibile, come sottolineato da alcune fonti, la possibilità che ciò crei, generi uno spirito di emulazione, per cui altri paesi ex coloniali, penso all'Algeria nei confronti della Francia, possano poi avanzare pretese simili di risarcimento. Grazie.
Altre domande? No. Vogliamo cominciare a dare risposta?
Cominciamo da Gheddafi. Noi abbiamo incontrato, il Parlamento europeo è stato il primo a fare una missione informale per incontrare il colonnello, penso durante già il periodo, cioè ancora c'era l'embargo, perché l'attività parlamentare è molto poliedrica, e abbiamo fatto una missione con alcuni colleghi di vari gruppi politici, abbiamo incontrato proprio lui, ed era il 98. Ora la Libia ha una posizione particolare rispetto a tutte queste nostre politiche euromediterranee, Barcellona. La Libia all'inizio è stata esclusa perché nel 95 c'era l'embargo, e quindi nei negoziati di Barcellona la Libia non c'era. Quando poi invece la situazione si è più o meno normalizzata con l'Europa, la Libia non ha voluto partecipare al partenariato. Perché? Perché Gheddafi ce l'ha spiegato 2 o 3 volte approfonditamente questa sua posizione, perché lui ritiene che la politica mediterranea divida l'Africa, e poiché lui vuole federare l'Africa e pensa di essere il federatore dell'Africa, ritiene che questa politica sia tra 2 entità sproporzionate, perché da una parte c'è l'Unione Europea, dall'altra singoli paesi, e invece lui dice bisognerebbe avere Unione Europea, Unione Africana. Sto raccontando la sua visione. Secondo, a noi questo ci sarebbe servito al periodo dell'embargo per, diciamo, differenziare le relazioni, e invece non ce l'avete data questa possibilità, adesso non ci serve più. Insomma, molto pragmatico. Quindi diciamo che il rapporto con la Libia è un rapporto un po' alla carte, e anche un pochino sotto il ricatto del fatto che l'immigrazione clandestina viene usata per fare un po' di pressione sugli interlocutori. E poi c'è la risorsa petrolifera, e noi abbiamo interesse poi come Italia a normalizzare queste relazioni, e sapendo che abbiamo imprese, l'ENI ed altre grandemente presenti nel territorio. Però diciamo che Gheddafi ha una visione, è una sua visione che ha ripetuto molte volte, tant'è vero che non fa parte del partenariato, è osservatore e ha un sistema di relazioni informali con l'Unione Europea, che fa parte anche un po' dello stile del personaggio, no? Che rimane uno stile molto autoreferenziale, molto informale. Pensate che alcuni accordi sull'immigrazione che lui ha fatto con singoli paesi sono stati accordi orali. Non formalizzati per iscritto. E quando l'ambasciatore italiano mi ha detto: signora, persino quello italiano potrebbe essere orale, E mi ha detto, lei non ci crederà. E io ho detto, sì, ci credo, perché so qual è l'informalità con cui il colonnello tiene le relazioni internazionali. Detto questo, naturalmente la Libia è un paese importante, da tanti punti di vista. E devo dire, mi auguro che il presidente Berlusconi manterrà le promesse che ha fatto, perché Gheddafi ripetutamente ha chiesto all'Europa, ai suoi interlocutori, questo finanziamento per fare la costiera che mi fa piangere il cuore, perché distruggerà, diciamo, l'unica cosa su cui loro non avevano costruito informalmente era la costa. Adesso non lo so cosa succederà in Libia dal punto di vista dell'impatto ambientale, visto che hanno cementato il porto di Tripoli, tutto il lungomare, con strutture, diciamo, molto invasive dal punto di vista degli svincoli della viabilità. Diciamo che piani regolatori in Libia non esistono, la gente autocostruisce dove vuole, salvo che sulla costa. Adesso col passaggio dell'autostrada non so quanto si riuscirà, però gli abbiamo promesso questo finanziamento, gli abbiamo promesso una cosa che il colonnello chiede da molto tempo e dal suo punto di vista anche ha ragione. Cioè noi dobbiamo capire che la Libia non è solo un paese che ci manda degli immigrati, è un paese che riceve un'immigrazione che non regge più da molto tempo. E noi non è che abbiamo i libici che vengono da noi, i libici stanno bene a casa loro, hanno un reddito, diciamo, che gli consente di vivere bene anche non facendo molto di attività lavorativa. Hanno usato molto l'immigrazione i libici proprio per fare lavorare gli altri a tutte le attività di servizio petrolifero. Adesso loro non reggono l'impatto dell'immigrazione africana. E quindi loro fanno un discorso all'Europa che secondo me è anche condivisibile. Se volete che noi cooperiamo a non mandarvi gli immigrati clandestini, aiutateci a controllare il deserto. Quindi lui chiede tecnologie come i radar, appunto, perché l'ingresso nella frontiera libica dal deserto è un ingresso. Tra l'altro io credo che noi dobbiamo farlo anche se teniamo al rispetto dei diritti umani, perché ci sono state persone come il giornalista Gatti che ha fatto quel percorso lì e ha visto che ci sono persone che vengono ributtate nel deserto e abbandonate. Ci sono situazioni umane terrificanti e quindi credo che da un certo punto di vista lui fa un discorso a cui l'Europa dovrebbe rispondere, possibilmente non solo come Italia, come paese coloniale che deve riparare un danno, anche se questo punto della riparazione del danno fa parte dell'immaginario simbolico del colonnello e di quello che lui ha costruito nella sua opinione pubblica. Tant'è vero che lui ha sempre ripetuto: io in Italia non metterò mai piede fino a quando l'Italia non avrà risarcito la Libia. Quindi probabilmente adesso, se noi manterremo queste promesse di risarcimento, potremmo forse avere anche una visita. E voi sapete, quando il colonnello si muove ha sempre, diciamo, un apparato immaginifico che fa delle sue presenze. Il presidente Sarkozy ne sa qualcosa, di appunto montaggi di tenis, scenografie, eccetera eccetera. Detto questo, al netto del folklore, penso che Gheddafi non sia un matto, sia un personaggio politico che va preso, diciamo, grandemente sul serio, e che il suo paese è un paese importante, quindi bisogna che noi troviamo anche il modo di relazione. Quello che però non possiamo permettere alla Libia, e questo un po' deve servire come, è questo rapporto alla carte e soprattutto giocare un po' a ricatto, come loro hanno fatto con gli infermieri bulgari. Cioè, quella vicenda è stata molto inquietante. Cioè, utilizzare dei prigionieri, diciamo, per poi ottenere delle cose, non è proprio la migliore delle relazioni, insomma, che si possano immaginare. Quindi noi dobbiamo cercare di stabilizzare, ma anche di dare degli strumenti a questa relazione, che altrimenti rischia di essere molto basata sul ricatto sulla carta. Sulle clausole sociali, io non immagino proprio delle clausole sociali, quanto l'impatto delle nostre politiche. Che vuol dire? Noi abbiamo un picco demografico che è stato sempre molto enfatizzato rispetto ai paesi mediterranei, che è quello che abbiamo di fronte. Noi siamo di fronte al massimo della curva demografica in questo momento, perché la natalità sta scendendo anche in quei paesi. Solo che oggi noi abbiamo i giovani che hanno 18-20 anni e che sono nati appunto 20 anni fa, dove c'era il più alta curva. Allora, dobbiamo sapere che per mantenere l'attuale tasso di disoccupazione, quindi l'attuale tasso di disoccupazione, quei paesi dovrebbero crescere del 15%. Quindi noi europei dobbiamo capire che le politiche di libero scambio che facciamo o producono un impatto sociale su questo fenomeno, o altrimenti questo fenomeno ce l'abbiamo in casa. Cioè, e quindi noi non possiamo pensare ad un libero scambio che guardi agli aspetti macroeconomici e non guardi a cosa produce nella società di questi paesi queste politiche. Quindi noi dobbiamo aiutare delle politiche che creino occupazione. Quindi la finalità della politica che noi dobbiamo fare insieme ai governi di questi paesi non è il libero scambio, è l'impatto occupazionale su queste politiche. Per questo va ripreso un discorso sull'agricoltura, perché a noi interessa un'integrazione economica che guardi anche molti aspetti in cui in quei paesi c'è la manodopera, una parte della manodopera importante impegnata, perché se il trend di quei paesi è appunto disoccupazione oltre il tasso di disoccupazione che c'è, noi il problema dell'immigrazione non lo governeremo più, cioè ci vorranno appunto i mitraglieri per impedire, diventa un problema di sicurezza, come in parte sta avvenendo, perché bisogna essere onesti e dire che le politiche europee, dei governi europei, sono solo securitarie rispetto al fenomeno dell'immigrazione, e questo alla lunga non reggerà. Ultima cosa che voglio dirvi è che voi lo sperimenterete, che l'umiliazione che crea non saper distinguere l'immigrato clandestino dal libero scambio umano. Cioè, io ricevo, e come me tutte l'università ne è testimonianza, che cosa vuol dire per un imprenditore, per un giornalista, per un professore universitario fare file di notte davanti ai consolati dell'Unione Europea per pietire un visto, magari perché invitati in una conferenza del processo di Barcellona. E quindi queste politiche creano anche un odio verso di noi. Cioè, io sfiderei chiunque, studente, eccetera, a bivaccare tre notti ed essere trattati come dei delinquenti dai nostri consolati per avere un visto per una conferenza, per un incontro, per uno scambio. Quindi noi dobbiamo prendere bene le misure dei rapporti con questi paesi, non soltanto con i governi, ma con le società di questi paesi, che io, per quanto le conosca e viaggi, le trovo tra l'altro le più interessanti, perché sono società per molti aspetti meno povere culturalmente e anche emotivamente delle nostre. Quindi secondo me noi abbiamo molto da ricevere, e qualcosa vediamo anche nella cooperazione culturale, lo vediamo nella letteratura, nella produzione cinematografica, cosa viene da paesi come questi. Quindi smettiamola di concepire la relazione come qualcuno che dà a qualcun altro. Io penso che da questa relazione noi avremo moltissimo da ricevere, e i governi europei dovrebbero calibrare molto meglio e molto più insieme alcune politiche, a cominciare da quella dell'immigrazione, perché se continuiamo a gestirla in questo modo, anche utilizzando i governi autoritari che quei paesi hanno per colpire le persone, questa cosa non aiuterà lo sviluppo dei diritti umani, salvo il fatto che anche le nostre democrazie avranno dei problemi, perché un paese come l'Italia, che tra un po' avrà il 10% di suoi cittadini che non votano perché non hanno i diritti politici, nemmeno quello di votare per il proprio comune per cui pagano le tasse, non saranno paesi che potranno fare lezioni di democrazia a nessuno. Chiaro? Quindi la sfida dell'immigrazione e della cittadinanza è una sfida per noi, anche per noi, su come costruiremo il sistema di cittadinanza, sapendo che abbiamo anche nuovi cittadini, e invece noi continuiamo a vedere questo fenomeno prevalentemente come un fenomeno securitario.
Vi sono altre risposte?
No, io ero stato... stato chiamato in causa. Prego. Se permette, Presidente, dal una signorina che è intervenuta. Beh, per quanto riguarda il problema dei diritti umani, come lei sa, in questi accordi che vengono stipulati con i paesi in via di sviluppo c'è una clausola sulla condizionalità. Il problema è se questa clausola poi viene attivata o no. Secondo, per quanto poi riguarda l'attuazione dei diritti dell'uomo, come diceva l'onorevole, noi abbiamo degli strumenti molto avanzati e questi sono quelli della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. E se lei va a leggersi la Carta africana dei diritti dell'uomo, vedrà che anche questa carta è altrettanto sviluppata e addirittura oggi là c'è anche il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Però tutti questi sono strumenti che debbono funzionare solo se vengono attuati. E quindi noi abbiamo uno strumento che è la Corte Europea dei diritti dell'uomo e queste sentenze debbono poi essere attuate negli Stati membri e spesso e volentieri pure l'Italia viene condannata perché non ne dà immediatamente attuazione. Pensiamo per quanto riguarda l'articolo 6 della Convenzione, la durata dei processi. E purtroppo per quanto riguarda la Carta africana dei diritti dell'uomo c'è una Corte, ma questa Corte ancora manca del regolamento, quindi insomma non viene attuato l'enforcement, questo è il grosso problema per quanto riguarda i diritti dell'uomo, cioè ci sono le garanzie, gli strumenti per poter far attuare questi discorsi, queste norme. Se il Presidente consente, già che ho la parola, volevo dire una cosa per quanto riguarda questo accordo italo-libico e il risarcimento dei danni coloniali. Io l'accordo non lo conosco, creda che si conosce solo
può essere orale.
Al Ministero, appunto, su questo per me può essere orale. Ho dato anche un'intervista giorni fa, era ancora in vacanza, alla DN Kronos, sulla base di parole che ho letto sui giornali, perché mi hanno intervistato sulla compatibilità tra questo accordo e il trattato NATO, perché alcuni giornali parlavano di un patto di reciproca non aggressione. Poi il giorno dopo ho letto la parola atti ostile, il che è diverso, perché se ad esempio la flotta NATO, una flotta americana fa esercitazione nel Golfo della Sirte e parte da basi italiane, secondo Gheddafi quello sicuramente sarà un atto ostile, perché quello secondo noi, secondo gli americani, è mare internazionale, ma secondo lui è territorio libico. Spero che l'accordo non sia in forma orale, sono legittimi il diritto internazionale, quello che si insegna, anche gli accordi in forma orale, è solo una questione di prova, cioè normalmente si prendono le minute quando questi signori si parlano e anche la Corte Internazionale di Giustizia in recenti sentenze ha affermato la validità dell'accordo orale, ma signori miei, se già si parla di aggressione, già si parla di atti ostili, poi questo accordo orale, cos'è, italiano, arabo e inglese, spero che sia un accordo in forma scritta, anche perché, come ho detto a questa giornalista, questo accordo non può essere in forma semplificata, deve essere sottoposto al Parlamento e ratificato dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica deve essere autorizzato a ratificare un accordo del genere, quindi in forma solenne, perché è un trattato di alto valore politico. Per quanto riguarda il risarcimento del danno coloniale, ecco, io mi permetto di dissentire qua a questo riguardo, perché quale danno è stato provocato? E sono i paesi del Terzo Mondo che parlano del colonialismo come un violazione del diritto internazionale. Ora lo è, ma a quei tempi non lo era. Quindi, se parliamo in stretto diritto, non è stato effettuato nessun danno e quindi spero che in questo accordo, da qualche parte, nelle minute, o spero che lo sia detto in Parlamento, che il risarcimento sia ex gratia, come dicono gli americani, cioè di qualcosa che noi non siamo tenuti a fare, però che volontariamente possiamo fare, altrimenti si apre il vaso di Pandora, e questo è già stato detto. Devo dire che c'è un piccolo problema, non c'è solo un problema di autostrada, ma c'è un problema, ad esempio, di sminamento, perché durante la Seconda Guerra Mondiale eravamo tutti là, dall'una e dall'altra parte. Allora, qualche anno fa, ma insomma 2 o 3 anni fa, io ho partecipato al Cairo ad un seminario di studio su questi problemi e diciamo che coraggiosamente l'ambasciatore italiano è venuto a questo seminario a portare il saluto, ma né l'ambasciatore inglese, né l'ambasciatore francese e né l'ambasciatore tedesco erano presenti, perché appunto non ne vogliono sapere per niente per quanto riguarda gli sminamenti. Allora, ecco, anche questi sono problemi che debbono essere tenuti nella debita considerazione. Non so cosa ci sia scritto nell'accordo italo-libico, lo vedremo quando sarà sottoposto al Parlamento, ma insomma, prima di parlare di risarcimento del danno, andiamoci molto piano, perché io non credo che Francia e il Regno Unito ci seguiranno su questa strada.
Ci sono altre... Io poi mi riservo di fare 3 osservazioni. Prego.
So che lei, oltre alle 3 osservazioni, ha anche un treno da prendere ed è stata una giornata lunga e calda, quindi cercherò di limitarmi a poche considerazioni. La potenza civile. Credo che sia interessante vedere come nella letteratura internazionale sull'Europa siano soprattutto studiosi americani ad avere quasi nostalgia per la potenza civile. Rosencrantz, che fu uno dei primi a lavorare su questi temi, e c'è uno studioso molto noto, pubblica anche online, si chiama Andrew Moravchik, che insiste sul fatto che tutto sommato era quasi meglio la potenza civile. Credo che dietro la volontà di sviluppare anche altri strumenti in termini di politica estera ci sia stata appunto la consapevolezza che una politica esclusivamente civile o dichiaratoria, per esempio nei Balcani e forse anche in certe parti dell'Africa dove l'Europa è più presente e sentita, porta a una maggiore inefficacia dell'azione nostra, e quindi avere almeno dal punto di vista di principio delle capacità che possono essere messe in campo per rafforzare quello, con i fatti quello che si dice con le parole, fosse soltanto un atto di coerenza. Detto questo, la disponibilità dell'opinione pubblica e dei governi di molti Paesi membri sull'uso della forza nelle relazioni internazionali è molto diversa. Sono stati fatti degli studi su questo. Francia e Gran Bretagna, in virtù di una storia secolare del loro ruolo nelle Nazioni Unite, hanno molta più propensità e disponibilità ad usare anche lo strumento militare in senso stretto e anche ad accettare perdite per la difesa di interessi non vitali del loro paese, mentre la gran parte degli altri paesi è molto più riluttante, o per ragioni culturali, ragioni storiche, nel caso della Germania e in parte anche dell'Italia, c'è molta più esitazione a fare questo. Ma c'è, direi, una crescente unità sull'opportunità di avere capacità per missioni di costruzione della pace, non di conflitto vero e proprio, quindi di essere capaci di andare in Georgia a verificare l'accordo, di essere capaci di difendere la popolazione civile in certe parti dell'Africa e così via. Su questo c'è un'unità crescente fra i paesi europei. In che misura questo incida sul modo in cui ci vediamo come Unione Europea, come potenza, è molto difficile definirlo in astratto e soltanto a parole. C'è una lettura che vi consiglio di fare, di un libricino di Robert Cooper. Robert Cooper è allo stesso tempo un intellettuale e uno scrittore ed è il direttore generale per la politica estera di sicurezza e di difesa al Consiglio. Quindi è allo stesso tempo un alto funzionario dell'Unione, la persona che soprassiede in qualche modo alla nostra politica estera sul lato burocratico insieme a Solana, e un intellettuale riconosciuto, un analista molto sofisticato delle relazioni internazionali. Un libricino che si intitola in inglese The Breaking of Nations, e fu una risposta, se ricordate, al dibattito lanciato dai neoconservatori americani sull'Europa, Venere e Stati Uniti Marte, no? Nelle relazioni internazionali, l'uso della forza. È un libro molto intelligente, molto leggibile, e una delle tesi principali è che l'Unione Europea è diventata una potenza postmoderna. Rinuncio all'uso della forza, composizione negoziata delle dispute, proiezione dei valori e in certa misura degli interessi, ma certamente non proiezione della forza sulla scena internazionale. Questo è il frutto dell'esperienza interna dell'Unione Europea, ma è anche un valore, un tipo di condotta che noi vogliamo esportare. Il problema, dice Cooper, e credo che si sia solo acutizzato nel corso degli ultimi anni, è che le altre potenze non vedono le cose nello stesso modo. Paradossalmente, in un mondo in cui, dopo la fine della guerra fredda, dopo la lunga transizione fino grosso modo a 9-11, alle Torri Gemelle a New York, vediamo sempre più attori internazionali che agiscono in modo tradizionale, compreso l'uso della forza, la minaccia dell'uso della forza, che sono molto attenti al rispetto della propria e dell'altrui sovranità, che è invece storicamente uno degli aspetti che l'Unione Europea ha superato. Abbiamo una sovranità condivisa, non una serie di sovranità nazionali in molti aspetti. E quindi, paradossalmente, l'Unione Europea è postmoderna, ma per essere efficace nel mondo deve essere moderna. Cioè alcuni stadi indietro. E se volete, le grandi potenze emergenti di oggi, quelli che nella letteratura internazionale si chiamano i BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, poi si aggiunge la S perché in inglese BRICS significa mattoni, e quindi sono gli mattoni che costruiscono un nuovo edificio delle relazioni internazionali, agiscono in modo diverso. Se guardate allo stallo dei negoziati commerciali internazionali di Doha, sono stati Brasile, Cina e India a bloccare l'accordo che si profilava, e fino a qualche anno fa erano Stati Uniti e Europa a determinare l'esito dei negoziati in sede di WTO, di Organizzazione Mondiale del Commercio. C'è un mondo là fuori che si sta sviluppando in una direzione diversa rispetto a quello in cui si è sviluppata l'Unione Europea. Questo rappresenta per noi una grande sfida. Allargamento e politica estera. Tutti gli allargamenti finora condotti sono stati non solo atti di politica estera con altri mezzi, ma hanno anche portato all'interno dell'Unione Europea degli interessi geopolitici, come si dice oggi, diversi, che non esistevano prima. Pensate che al tempo dei padri fondatori gli interessi geopolitici dei sei erano essenzialmente francesi. Gli altri, a parte le ex colonie belghe olandesi, se volete, l'Italia non era un attore in questo senso, la Germania usciva dal secondo conflitto mondiale. Già con l'ingresso della Gran Bretagna, l'insieme dell'ex impero coloniale britannico è entrato a far parte della sfera di interessi, degli accordi commerciali, degli aiuti allo sviluppo. Con l'allargamento ai paesi iberici, America Centrale e America Latina in generale, con i nuovi paesi membri, un fortissimo interesse per la sfera orientale e sudorientale. Ora, io sono perfettamente consapevole che c'è chi all'interno dell'Unione Europea ha, se volete, anche da questo punto di vista una certa nostalgia della piccola Europa, quasi che l'arrivo, soprattutto con il Big Bang del 2002, di 10 nuovi paesi membri, 12, abbia cambiato, no, i connotati, il modo di funzionare, le priorità dell'Unione Europea. Credo che tuttavia non solo sia un fatto che ora siamo 27, saremo forse presto 28, ma anche che questo abbia costituito sostanzialmente un arricchimento. Un arricchimento sicuramente in termini di legittimità. Parlare a nome di 27 è diverso che parlare a nome di 10, 12 o 15. C'è un peso, no, anche all'interno delle organizzazioni internazionali ben diverso da questo punto di vista. Ma anche se guardiamo al tema dell'omogeneità, i sei erano molto più omogenei, forse. Il sud dell'Italia negli anni 50 non era molto simile al resto, al cuore dell'Unione Europea, eppure ci sono state delle evoluzioni in questo senso. Se andate in Polonia oggi, soprattutto nelle città polacche, sono molto diverse da quello che erano 10 anni fa, sono molto più simili a quello che siamo noi oggi. Quindi la disomogeneità non va vista in termini statici, va vista in termini dinamici, e quindi la disomogeneità arriva anche attraverso lo sviluppo economico, gli scambi, attraverso la socializzazione diplomatica. Il comportamento dei diplomatici dei nuovi paesi membri oggi è già diverso rispetto a quello che era nel 2003-2004 quando sono entrati, o prima quando negoziavano gli accordi di adesione con l'Unione Europea. E quindi io sarei piuttosto ottimista da questo punto di vista, e anche la crisi georgiana ce lo dimostra. L'unico aspetto in cui effettivamente l'allargamento, non dico che ha posto dei problemi, ma li potrà ancora porre, è nel termine di presa di decisione. In un meccanismo che è basato sull'unanimità può essere più difficile raggiungere l'unanimità a 27 di quanto non fosse forse a 15, 12, 9 o 6. È vero e non è vero, nel senso che prima di tutto c'è in generale nelle istituzioni europee una tendenza a cercare il consenso piuttosto che la divisione. Questo avviene sicuramente per obbligo di trattato in politica estera e in tutti i settori in cui persiste ancora il vincolo dell'unanimità, ma paradossalmente, se guardate gli studi che sono stati pubblicati, anche in quelle aree in cui si può ricorrere al voto a maggioranza qualificata. È molto raro che si voti in consiglio, e quando si vota talvolta, paradossalmente, perché il voto è voluto da chi sa di perdere, perché vuole dimostrare alla propria opinione pubblica di essersi battuto, ma sapete, è il paese che più ha adottato questa pratica è stata la Germania federale, che essendo molto pre-europea, ma nello stesso tempo essendo sottoposta, soprattutto sul piano economico, a forti pressioni di gruppi di interesse al proprio interno, ha spesso risolto il problema chiedendo un voto e facendosi mettere in minoranza. Quindi la pratica del voto, da questo punto di vista, di per sé non risolve, perché c'è questa ricerca di consenso. In politica estera ancora di più, come dicevo già nella mia presentazione poc'anzi, e personalmente non credo che perfino i meccanismi che sono stati introdotti da Amsterdam in poi per facilitare la presa di decisione con piccole aree in cui si può votare, o l'astensione costruttiva o la cooperazione rafforzata cambino in modo significativo questo dato. Molto spesso questi meccanismi istituzionali sono stati usati come forme di dissuasione più che come forme di presa di decisione. Minacce a quei paesi che erano troppo difficili quando si trattava di prendere una decisione: guardate che se non accettate noi ricorriamo alla cooperazione rafforzata. Voi sapete forse che l'unico caso in cui la cooperazione rafforzata è stata minacciata e non attuata fino ad oggi nell'Unione Europea è stata nel 2001, presidenza belga contro l'Italia. Si trattava del mandato di arresto europeo, l'Italia non voleva accettare all'interno del terzo pilastro una procedura di voto all'unanimità e voleva opporsi. Dopo le Torri Gemelle, quindi era anche un clima politico particolare, la presidenza belga disse: bene, su questo settore noi ricorreremo alla cooperazione rafforzata. La settimana successiva l'Italia si sedette al tavolo e negoziò. Quindi fu usato anche in quel caso come uno strumento di dissuasione per ottenere l'unanimità, magari con alcune concessioni al paese difficile, piuttosto che come uno strumento di presa di decisione. Ma può anche darsi che in futuro in un settore la cooperazione rafforzata si affermi, ed è quello in cui, se volete, fa anche più senso, che è la difesa. In difesa effettivamente le diversità di capacità e di interessi ad agire utilizzando anche lo strumento militare sono molto forti, ci sono anche dei grossi squilibri fra i Paesi membri, e non escludo che, soprattutto se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore, si possa fare ricorso a quello che nel Trattato è il meccanismo di cooperazione strutturata permanente, che è mirato soltanto al settore della difesa.
Perdonate, io vorrei, è stato stimolante su due o tre punti, ma mi corre l'obbligo di fare un approfondimento ancora. Per quanto riguarda l'allargamento, io tra l'altro ho fatto per 5 anni il vicepresidente delegato all'allargamento e nei primi 2 anni e mezzo di questa legislatura, prima di occuparmi di Afghanistan, presiedevo la delegazione con la Romania. Allora, credo sinceramente che l'allargamento sia stato un passaggio fondamentalmente storico che non potevamo perdere, ma che la gestione dell'allargamento sia stato talmente improvvido, talmente accelerato in alcune situazioni, da aver spaventato l'opinione pubblica, e il rifiuto che vi è stato in Francia del testo della Costituzione su un finto problema che era quello dell'idraulico polacco, perdonate la banalizzazione, fa capire che non possiamo non considerare quello che nell'opinione pubblica è un sentimento diffuso. Allora, intanto il Big Ben è stato scongiurato perché abbiamo frenato rispetto a Bulgaria e Romania, vi era chi lo richiedeva, il nostro collega Moscovici, che allora era ministro degli esteri francese, e invece si è cercato di portare Bulgaria e Romania a un livello di capacità a correre insieme agli altri paesi che non era assolutamente verificato nel 2002 e che è stato avvicinato nel 2004. Il secondo punto sul quale vorrei riflettere, magari avremo occasione con Pasqualina di riprendere anche questo ragionamento, è la politica di vicinato. Vedete, noi abbiamo alcuni paesi come la Moldova che, se non avesse la Trisnistria, quindi questa regione assolutamente particolare dove vi è la massima concentrazione di traffico d'armi, ad esempio, è un paese, è una regione dove l'illegalità è generalizzata. Ma la Moldova potrebbe pensare di poter entrare perché è un impatto di 4 milioni di abitanti. Allora, 4 milioni su 500 milioni, ci metterai 10 anni, ci metterai 20 anni, ma lo sopportiamo. Ma noi dobbiamo anche considerare l'impatto di due paesi come Ucraina e Turchia, che per tanti aspetti sarebbe desiderabile veder spingere in un partenariato molto più profondo e molto più accelerato, però entro che limiti l'Unione Europea, in termini anche economici e non soltanto, è in grado di sopportare l'impatto di due paesi di 60 milioni di abitanti con un tasso di crescita che è straordinario. Allora, attenzione, perché in realtà di cose, se l'approfondimento dell'integrazione europea non è tenuto nella giusta considerazione e se non si fasa in modo proprio l'approfondimento con l'allargamento, senza negare diritto ad esempio a un paese come l'Ucraina, che io considero assolutamente europeo, no? Ma rischiamo di scatenare nell'opinione pubblica delle situazioni di xenofobia, di rifiuto, che ci danno un danno assolutamente grave, che poi recuperare è, a mio modo di vedere, molto rischioso. Ecco, lo affido alla vostra meditazione, alla vostra riflessione, perché al di là di ciò che pare, credo, a molti di noi corretto vedere in senso prospettico, poi però devi misurare negli effetti concreti rispetto a dei fenomeni di rigetto che potrebbero esservi e che potrebbero mettere davvero a repentaglio questo sviluppo di Unione Europea. Mi è piaciuto un intervento che è stato precedente al mio, laddove si è sottolineato quella unicità del processo europeo, ma in effetti gli altri paesi non stanno procedendo con questo spirito di, diciamo, di organizzazione postmoderna, come è stata definita. Voi pensate a ciò che succede in Cecenia piuttosto a ciò che succede nel Tibet. No? Casi recentissimi, ma che evidentemente riportano una politica di potenza che è per noi superata e che però nelle altre parti del mondo ancora esiste. L'ultima considerazione, vi è stata una domanda alla quale mi sembrerebbe di dover rispondere, poi un accenno su Gheddafi, perché io sono stato 3 ore lunedì col Presidente del Consiglio, parlavamo di Expo con la signora Moratti, ma qualche cosa ci ha detto anche per quanto riguarda il discorso Gheddafi. Sul fatto che è stato chiesto se l'Unione del Mediterraneo, una ragazza ha chiesto, può essere momento fondamentale per la pesca. Io credo proprio di sì. In realtà di cose, quando si dice noi facciamo degli accordi per ributtare quei poveretti che arrivano fino alla Libia e li ributtiamo là, allora tutti noi sappiamo che o facciamo sì che vi sia sviluppo vero nell'Africa subsahariana, oppure non riusciremo mai a risolvere questo problema. Allora, il punto fondamentale è quello di capire se le società evolute si vogliono far carico di uno sviluppo delle società più arretrate, in particolar modo dell'Africa. E tra l'altro a me sembra, accenno solo, non riusciamo oggi ad approfondire questo tema, sembra che l'uscita dal sottosviluppo di centinaia di milioni di persone, pensa all'India, pensa alla Cina, creerà delle situazioni di consumo nell'agroalimentare estremamente elevate. Allora dovremmo capire se in qualche modo si riesce a cortocircuitare in senso positivo una capacità di lavoro che esiste in Africa, ma che naturalmente richiede di non essere più rapinata, ma di essere sostenuta con investimenti e con tecnologie, rispetto a un processo laddove la parola fame, ragazzi miei, voi la vedrete scritta grande così sui giornali. Gheddafi, devo dire che deve essere davvero pesante una trattativa con i libici in genere, perché da quello che ho capito dai colloqui, ho visto il Presidente del Consiglio su questo tema esausto, no? E sul fatto che usino rapporti orali e non scritti, non lo so, lo sento adesso, ma io credo che la nostra diplomazia abbia tanta capacità e tanto buonsenso da non andare in situazioni nelle quali può trovarsi in difficoltà. Però dobbiamo uscire da una situazione di questo tipo o no? Io credo che si debba uscire, si debba fare uno sforzo. Poi la preoccupazione paesaggistica la vorrei aver avuto anche a Torremolinos o in altre parti, ma no, è un discorso più generale sul Mediterraneo, no? Ecco. Sì, sì. Ma al di là di questo, bisogna anche avere qualche volta la capacità di osare e di uscire da uno schema. Perdonate, e termino, ma Pratica di Mare non è stata l'utopia di uscire da uno schema di contrapposizione storica? Io quando ho visto quella fotografia, cioè i capi di 19 paesi, presidenti di 19 paesi della NATO, con di fianco il signor Putin, a me è sembrato che si girasse una pagina nella storia. Allora anche nelle relazioni mediterranee, il fatto di pensare che si possa in qualche modo trovare la possibilità di fare un punto zero, colonialismo o non colonialismo, e ripartire con un progetto comune, a me sembra un atto di coraggio. Poi dopo il tempo dirà se siamo andati nella direzione giusta o meno. Io termino ringraziando, dicendo che domani, anche grazie a Catherine Lalumière, voi avrete un tema sulla cultura che credo veramente affascinante. Non ci sarò, Catherine, mi perdoni, ma devo tornare a Milano, no? Mi sembra che nel ricordo di Renzo Imbeni vi sia stato ancora una volta una positività e una crescita. Io e Renzo militavamo in partiti diversi, avevamo in tante cose idee diverse, ma l'affetto, la stima e la possibilità di lavorare insieme va al di là di tutto questo. Grazie.
Bene.